Gomorra la serie.
C'era pigliamma tutta quella che ho nostro.
Arriva la sua quinta e ultima stagione.
In ogni puntata incontriamo chi ha contribuito al suo successo, davanti e dietro la macchina da presa.
Ovviamente senza spoiler.
Sta senza benzina.
Io sono Antonio Visca.
Io sono Vic.
Questo è Gomorra stagione finale.
Il podcast ufficiale. Sono stati due personaggi centrali e le vere star di Gomorra. Hanno ammazzato, sono stati ammazzati.
Beh, quasi.
Quasi. E il loro rapporto di amore ed odio ha tenuto incollati milioni di spettatori in tutto il mondo.
Nella seconda puntata del nostro podcast sono qui con noi Salvatore Esposito e Marco D'Amore per parlare di Gomorra stagione finale.
Cala un bel sipario rosso di velluto su questa tragedia metropolitana.
No, però io voglio partire subito da una cosa, perché ho tentato in qualche modo di immaginare, non so se ci sono riuscito, però voi credo siate combattuti emotivamente tra due grandi sentimenti. Quello di grande gioia, penso, perché insomma è stato un enorme successo ed è arrivato al capitolo finale, e dall'altra parte io penso un gigantesco dispiacere.
Un po', sì.
Perché insomma è finito, no, questo?
Guarda, noi spesso in questi giorni durante le conferenze l'abbiamo definita come una storia d'amore bellissima. Alla fine Gomorra è una storia d'amore e finirà come una storia d'amore. Come per esempio per noi attori è stato bello da una parte finire, perché i nostri personaggi, la storia era il culmine della sua epopea, perché dal nostro punto di vista adesso siamo pronti per nuove avventure, nuovi viaggi, non stare 7-8 mesi legati ad un progetto ci ha fatto perdere tanti lavori, ci ha fatto perdere tanto, ci ha dato molto di più, però qualche cosa l'abbiamo persa. Però dall'altra parte c'è un dispiacere per dover dire addio a dei personaggi creati e costruiti in 8 anni di lavoro, in un ambiente che comunque noi conoscevamo, con una troupe. Poi gli attori, la troupe si ritrovano in altri progetti, in altri viaggi, però non sarei più quel personaggio, e questo un po' di dispiacere lo lascio in te.
Io ho visto un dietro le quinte a un certo punto, non riguardava voi due, ma immagino sia successo anche a voi, in cui Sangue Blu, nello specifico, dice, forse, non so, qualcuno insomma su set dice: Sangue Blu ha ufficialmente finito Gomorra. Ho visto questa immagine, credo anche sia scattata una lacrima.
Un po' fine della scuola in qualche modo.
L'ultimo giorno.
Qualche gavettone.
Soprattutto. Nel caso di Salvatore invece pastarelle offerte a tutti.
Sì, io l'ultimo giorno di set abbiamo fatto questa roba bellissima con Casatielli, dolci, pizze, ci siamo divertiti molto. È un po', guarda, può sembrare assurdo, può sembrare esagerato, ma a me sembrava, quando avete presente nei film americani ai funerali poi dopo fanno
la festa,
fanno la festa, sì. A me dava quell'impressione lì.
Un po', okay. Sì. Però ecco, tornando indietro di questi 8 anni che dicevate, magari è difficile adesso, se provate a rimettervi nei panni del Marco e del Salvatore di 8 anni fa, cosa vi aspettavate?
Ma noi ci aspettavamo fuoco e fiamme, detrattori molto più che fan.
Ah, ok.
Sì, assolutamente. Era quello un po' il clima che si respirava. Sentivamo di fare una cosa alta dal punto di vista cinematografico e che osava tantissimo col linguaggio, però ci parlavamo, come si dice, fuori e ci dicevamo: qua sono ammazzati.
Beh, anche la scelta per esempio di tenere giustamente il linguaggio originale, diciamo così, è stata una scelta credo molto combattuta inizialmente, perché dici: ma chi capisce? Cioè, senza pensare all'estero, no, banalmente.
La più grande scommessa è quella.
Quella è stata, eppure vinta. Alla grande non sarebbe stata la stessa cosa, forse.
No, è come chiedere a un leone di belare.
Certo.
Dovevamo parlare con quel linguaggio lì.
E sì, credo poi in questo senso Gomorra abbia fatto da apripista, non solo in tanti punti di vista, ma soprattutto quello del linguaggio, perché ad oggi vediamo tante serie provenienti da ogni parte del mondo guardate in lingua originale con i sottotitoli, quindi
vero.
Credo Gomorra sia stata una sorta di precursore in questo senso, perché fino ad allora tante serie italiane non adattavano il linguaggio ad un linguaggio più comprensibile, più scandito, falsificando un po' dal punto di vista interpretativo il lavoro, mentre la naturalezza con cui noi ci siamo approcciati ai nostri personaggi, al mondo Gomorra, dal mio punto di vista ha fatto da esempio per tanti progetti.
Non siete stati ruffiani, anche perché non, come dire, è un termine che non si sposa bene con Gomorra.
No.
Quando invece avete capito che era andata non alla grande, di più?
Di più.
quando è scattata?
Io davvero all'atto della primissima presentazione, perché c'era un'aspettativa e un desiderio, c'era una quantità innumerevole di giornalisti che avevano visto le prime due puntate e c'era una febbre. Quindi quando noi siamo entrati siamo stati accolti dallo stupore, anche perché non eravamo così noti, e le domande che continuavano a incalzare ci davano la misura di quanto fosse stato apprezzato il progetto.
E questi personaggi che avete portato in scena, dirlo adesso dopo tutto questo tempo magari è un po' più facile, ma quanto, o magari no, più difficile, quanto erano sulla carta e quanto sono anche un pochino legati a voi?
Beh, credo per la maggior parte, cioè nel senso, io ho sempre, soprattutto dopo questa quinta stagione, ho avuto la consapevolezza del fatto che probabilmente due altri attori avrebbero interpretato benissimo questi personaggi, ma secondo me non avrebbe avuto la stessa potenza il rapporto tra Jenny e Ciro, non sarebbe stata la stessa cosa se al posto nostro ci fossero stati due altri attori, ma non perché, non sto parlando di più bravi, meno bravi, sto parlando proprio di chimica, e la chimica è una cosa che tu non puoi sapere a priori, la cogli, la percepisci, la costruisci, e questa è una cosa che hanno osservato Stefano Sollima, gli sceneggiatori, durante la prima stagione, e poi da quel momento in poi è stata un'escalation, il rapporto di Jenny e Ciro è diventato il fulcro di Gomorra in tutti i sensi. Infatti noi diciamo che dalla prima stagione la lente attorno a Gomorra riguardava un macromondo che era l'universo della Camorra, la famiglia criminale. Poi piano piano durante le stagioni il cerchio è andato sempre di più stringendosi attorno a questi due personaggi. In questa quinta stagione verrà fatta a pezzi la loro anima, verranno visti come in una radiografia dallo spettatore, sapranno tutto di loro.
Ma infatti adesso ci arriviamo. Stavo pensando intanto che dicevate della chimica. Da spettatore ogni tanto vedevo le vostre scene, dicevo, ecco, vedi, però si vede che si vogliono bene, e dopo un attimo, no, adesso però non si vogliono più bene, cioè è un continuo su e giù e non ci date pace, cioè è un po' quello il concetto.
Però la misura di questo rapporto te la dà alla fine della prima stagione,
sì,
per cui era scritta la morte del personaggio di Jenny.
Sì.
E invece il nostro rapporto e la chimica che avevamo creato ha fatto sì che riuscissimo a stravolgere il corso della storia.
Sì.
Questo lo si deve ovviamente anche all'intelligenza di chi ha diretto e di chi ha scritto.
Siccome Gomorra, scusami, è stato un successo pazzesco, ho letto, no, insieme nell'Olimpo, insieme a serie tipo Breaking Bad, anche in Breaking Bad era successa una cosa analoga, perché Pinkman, che diciamo è il socio del personaggio principale, era previsto che morisse forse proprio alla prima stagione.
Pensa che ci saremmo persi.
Bravo, esatto, pensa che ci saremmo persi con...
Jesse Pinkman.
Esatto, che ho incontrato tra l'altro.
Pensa cosa vi sareste persi se Jenny fosse morta
appunto
la stagione.
Insomma,
no, vi sareste persi. Vi sareste.
Però invece poi a un certo punto è morto Ciro, o forse no.
No, possiamo dire che
ma
no.
Ciro è morto tantissime volte prima di quella notte. Anzi, credo che quella sia stata l'apologia invece della sua bellezza, perché sacrificarsi così per un sentimento nobile che può correre tra due fratelli che poi non si dividono il sangue,
certo,
ma l'avventura, sia stato l'apice della sua bellezza. Ma la morte di Ciro è cominciata dalla prima stagione.
Però senza fare spoiler, insomma, sappiamo dalla locandina e abbiamo anche visto le prime due puntate, non facciamo spoiler, esatto, uno di fronte all'altro così che vi guardate.
Io non ce la faccio più.
Come c'è spazio per un'ulteriore evoluzione, ripeto, senza dirci troppo, in quest'ultima stagione?
Abbiamo avuto la fortuna di avere tra le mani dei personaggi che non fossero bidimensionali, a volte avevano 3, 4, 5, 6, 7 dimensioni.
Erano dei buchi neri.
Però dei buchi neri.
Ci voleva la teoria delle stringhe per
e quindi anche in questa stagione noi analizzeremo nuovi aspetti di questi personaggi, ma è stata un po' a volte anche una sfida personale quella di dare una chiave diversa ai nostri personaggi, per cercare di renderli sempre vivi, sempre nuovi, ma tenendo sempre presente quella che era la credibilità. Cioè, se tu guardi una foto di Gomorra 1 dei nostri personaggi, una foto di Gomorra 5, ti sembrano passati 20 anni,
sì,
invece non sono passati 20 anni. oppure ti sembrano due personaggi totalmente diversi, invece non lo sono. Quindi era una sfida e un lavoro il nostro, quello di cercare di dare sempre qualcosa di diverso, di scoprire sempre qualcosa di nuovo, il prima di tutto noi e poi lo spettatore, riguardo ai nostri personaggi.
Tecnicamente come funziona? Cioè, avendo voi amato moltissimo i vostri personaggi e in tanti anni anche credo li avete fatti totalmente vostri, succede adesso, poi Marco è stato ed è regista, quindi anche ha una chiave di lettura ulteriore, ma avete dato suggerimenti sul set? No, io questa cosa la farei, lo chiedo proprio da uno che non lo sa come funziona.
Questo dipende sempre dai registi, per esempio con Stefano, con Francesca e con Claudio Cupellini, Francesca Comencini, sì, c'è sempre stato un dialogo, okay. Anzi, loro avevano necessità che noi esprimessimo pensieri, che maturassimo riflessioni intorno a quello che era l'universo dei nostri personaggi, ma anche delle scene che andavamo a fare,
sì.
Anche perché noi, a differenza loro, padroneggiavamo la lingua. E la lingua che abbiamo utilizzato è una lingua che viene direttamente dai sentimenti, non ha il filtro dell'italiano,
certo.
E dunque è direttamente collegata all'emozione con cui tu veicoli i tuoi messaggi. C'è stato sempre uno scambio bellissimo, tranne in quest'ultima stagione in cui sono diventato io il regista e non ho permesso più a nessuno di parlare.
Ma giustamente.
Tanto meno.
Sentiamo Salvatore.
Assolutamente vero.
Ma come vi mancherete?
No, sì, ma no, ma la cosa bella, sai qual è? Che credo che ormai, a prescindere da quello che si possa pensare, noi conoscevamo i nostri personaggi come nessun altro. Noi sapevamo cosa avrebbe detto il nostro personaggio in una data situazione, cosa avrebbe fatto, cosa avrebbe pensato. Nessun altro poteva dirci cosa fare o come farlo o perché farlo. Cioè, noi avevamo delle motivazioni che andavano oltre, no, è giusto, è sbagliato, no, io lo so, tu no. E quindi questo ha aiutato anche tanto, perché quando in quella situazione non era Salvatore o Marco che parlavano, ma erano Jenny o Ciro che parlavano. Che gli volevi dire?
E che gli volevi dire?
Certo, niente.
Meglio stare zitti. Ma c'è stato invece qualche momento proprio a questo proposito in cui vi siete detti, magari poi mangiandovi la lingua subito dopo, no, questo è troppo, questa scena non ce la faccio?
Noi abbiamo fatto nostro il diktat di Stefano Sollima, che ci diceva agina tanca de più.
Ah, addirittura. Beh, perché ci sono dei momenti forti, mi viene in mente quando Ciro, questo lo possiamo dire perché storia passata, uccide la sua compagna, che è una roba tremenda. Penso che sia stato difficile anche, no, emotivamente girare una scena così.
Oh, ma tu hai capito tutto quello che ha già fatto per arrivare fino a qua? Non mi posso fermare proprio mo'!
Ti fermi!
Oh, ma tu sei pazzo! Sei pazzo!
Difficilissimo, quello lo si supera semplicemente avendo la consapevolezza che il nostro mestiere è un gioco. Non a caso, cioè, gli inglesi, cioè, dicono play, i francesi dicono jouer, noi solo diciamo recitare, cioè citare qualcosa. Quello ti salva, perché se poi dovessi avere davvero la misura di quello che stai facendo, magari potresti essere reticente, ma credo anche per Salvatore. Cioè, Salvatore ha condannato suo padre alla morte, certo. Ha armato la mano di un uomo, quindi insomma roba grossa.
Poi Ciro,
Bombi,
alla fine lo giorno sta tutto a ca.
Tra l'altro quella è stata, avevo letto, la scena, una delle scene che, perché è una domanda classica, dai, che vi viene fatta, no? Cioè, in tanti anni qual è la scena? Quella, per esempio, è una, Salvatore, di quelle che tu hai sottolineato come tra le tue preferite.
Marco l'ha sottolineato.
Ma lo avevi sottolineato anche tu?
No, l'ho sottolineato.
Tu non hai aperto parentesi.
Io non ho aperto parentesi, in questo caso apro e chiudo parentesi.
Sì.
No, io ho citato, quando ci hanno chiesto una scena, Marco ha citato non quella scena, ma quel momento.
Il finale.
Sì.
Cioè, la morte di Pietro Savastano e la nascita di Pietro Savastano.
No, io ho detto semplicemente che dal mio punto di vista, se io dovessi raccontare Gomorra in un'immagine, per me sarebbe quella di Jenny e Ciro alle vele per la prima volta, quando Jenny ammazza quel tossico per la prima volta, che è diventata iconica dal mio punto di vista. È quello, quei personaggi noi non l'abbiamo più visti.
Tu vuoi presentare Gennaro Savastano? Gennaro, chi stai felice? Oi Gennaro,
che già fa con qui?
Ma Cirola!
Ma che c'è?
Ma Cirola! Stato zitto, canazzo!
Ma non faccio mattere, voglio!
È troppo facile, voglio!
Voglio!
E vai, va!
No,
spara!
Vai, Gennaro, va!
Vai, va!
Vai!
Mi ha frenì, mo Gennaro, la frenì! Oh, e va! Vai, Gennaro!
No, c'è fatto niente!
In quel dato momento Jenny è cambiato, Ciro è cambiato perché ha iniziato il suo percorso di trama alle spalle di Savastano, e Jenny per quella, da quel momento in poi ha iniziato la sua lenta discesa agli inferi.
Hai perso l'innocenza.
Eh sì, gliel'hai rubata tu, ma così che funziona.
Come fanno tutti i demoni o demoni.
Esatto.
Invece per quanto riguarda proprio la cosa che dicevate prima, e cioè quanto vi ha assorbito proprio anche come tempo Gomorra in questi anni, c'è qualcosa che avreste voluto fare e che non siete riusciti a fare, che quindi adesso non vedete l'ora finalmente di poter mettere in cantiere?
Ma guarda, io quando sento Salvatore parlare con tutta questa animosità anche, no, della nostra serie, perché noi difendiamo il nostro mestiere, e visto che troppo spesso è svilito ed è raccontato semplicemente come un'esibizione di vanità o come dire, come il successo, la bellezza, noi invece fatichiamo 8-9 mesi all'anno per 12-14 ore al giorno in contesti difficili alle prese, e portando questi argomenti ci sentiamo di difendere tutti quelli che lavorano con noi e per noi, cioè gente che si fa un culo così.
È normale che non è che con questa affermazione stiamo dicendo che siamo il nostro lavoro è più pesante o meno pesante di altri, stiamo dicendo che contempla, poiché anche gli altri mestieri li abbiamo fatti, siamo in grado di paragonare tutte le cose, però la fatica mentale che si ha nel tenere sempre in mano un personaggio che comunque non è un film o una serie in cui i personaggi sono molto più leggeri, portano dietro di loro un carico pesante, e poi la difficoltà sta nel tenerlo a bada e allo stesso tempo nel passare poi allo spettatore una credibilità attraverso il dolore, la rabbia, la tensione che sente quel personaggio. Cioè non è un caso se ad esempio negli Stati Uniti, dove ci sono dei metodi interpretativi molto più estremi, dove si tende a calarsi molto di più sotto l'aspetto psicologico nei personaggi, a volte anche esagerando, e alcuni attori ne hanno pagato le conseguenze, ne pagano le conseguenze. Perché? Perché questo è un lavoro che ti porta ad estremizzare così tanto le emozioni, i sentimenti, da poi avere difficoltà a ritornare ad essere la persona lucida, la persona psicologicamente normale, diciamo così, perché il nostro è un lavoro che viaggia molto sulle corde della psiche.
Però questo a noi non è successo.
Vabbè, quindi adesso solo commedie da d'ora in poi.
Io ho per esempio, sì, ho due film molto molto leggeri, molto simpatici, che usciranno anche l'anno nuovo. Abbiamo tanti progetti, io sto cercando di costruire un percorso che mi possa portare a fare le cose che mi piacerebbe fare. Spero di trovarmi su questo percorso insieme a Marco qualche volta, se vorrà.
Ma sì, ma per forza, cioè io proprio
sì,
io li vedo proprio insieme.
Ma come lo posso lasciare sto cucciolo?
Magari tu nei panni di regista ti senti più da una parte o dall'altra, o è una domanda sciocca?
No, io mi
magari
sento un po' da Bosco e un po' da Riviera, nel senso che ho sempre voluto nella vita raccontare storie. Mi sono allenato per farlo come attore, come regista, come produttore, come sceneggiatore. Devo ovviamente allenarmi tanto e bene, perché si va a competere con gente di spessore, però il desiderio è quello.
Senti, parliamo anche un po' degli altri. Ci sono anche in questa stagione, perché è incredibile la magia di Gomorra, come ti distrae un attimo, qualcuno muore, qualcuno che pensavi essere indispensabile per la serie, e anche in quest'ultimo capitolo, diciamo così, ci sono dei personaggi, ho letto benissimo, perché insomma pare che siano pazzeschi.
Nuovi personaggi.
Ma non diciamo chi muore.
No, quello è vietato.
Non si può dire?
No,
ma a me hanno detto prima di venire devi dire.
Io perciò l'ho specificato.
Sì, hai fatto bene.
Mi danno delle informazioni.
Guarda, io se parlando dei personaggi, prima ancora vorrei parlare degli attori, perché vorrei attestare a questa serie un altro primato. Allora, noi viviamo uno ostracismo da 8 anni, perché siamo quelli di Gomorra, quindi siamo quelli che possono fare quei personaggi lì in quei contesti lì. Gomorra davvero si è scrollata da addosso la polvere di questi pregiudizi, e negli anni ha coinvolto attori che vivono da esperienze altre, da Un posto al sole, dalle commedie. Lo testimonia per esempio Nunzia Schiano, che fa un ruolo meraviglioso, a vedova, nell'ultima stagione di Gomorra, che nell'iconografia cinematografica degli ultimi anni è la mamma di Alessandro Siani nelle commedie, un personaggio bonario. In Gomorra molto cattiva.
Questa è una cosa troppo grossa, che non valorebbe da cadere in me, che non ci riguarda.
Un uomo nostro, questo ci riguarda.
O ad esempio Mimmo Borrelli, o Maestral, sì, che è uno dei più grandi drammaturghi del teatro italiano, è un poeta, eppure ha capito e compreso il percorso e si è calato in queste vesti. Quindi anche rispetto a questo, onore a Gomorra.
La stanno cercando per tutte parti, non rifugio questo assicuro.
E non è difficile, evidentemente, no, perché tutti molto bravi, però non c'è un po', come dire, la difficoltà del oddio, arrivo in un meccanismo talmente ben avviato che prenderlo al volo, no, come un treno in corsa, può essere un po' complicato.
Questo dovrebbero dirlo loro. Noi abbiamo sempre cercato di mettere a loro agio tutti i ragazzi, tutte le ragazze che iniziavano il loro percorso in Gomorra. Abbiamo cercato di non far sentire comunque il peso dei nostri personaggi, abbiamo cercato di spiegargli un po' quello che era il nostro modus operandi, però dopo un primo giorno di lavoro uno si rende conto che il progetto Gomorra era un progetto altro, non era un qualcosa a cui loro erano già lavorati, sia per ritmi sia per intensità. Si cercava sempre di dare e di fare meglio, non ci si accontentava mai, quindi i ritmi erano abbastanza serrati per poi garantire quella qualità artistica che il pubblico poi ci attribuisce.
Parlando con gli sceneggiatori nella prima puntata di questo podcast, ci hanno anche detto che ci saranno, non hanno approfondito molto e quindi non lo farete neanche voi, immagino, dei personaggi femminili nuovi. Ci sono tanti personaggi femminili importantissimi, veramente, magari alcuni sono morti per la strada.
Quasi tutti.
In Gomorra. È stata un po' un'innovazione in qualche modo, no?
No, ma poi è stato un atto di giustizia, perché sappiamo bene quanto la querelle, no, di tantissime attrici rispetto all'impossibilità di ritrovarsi a che fare con dei personaggi importanti rispetto a quelli maschili sia moderna. Io dico una cosa, è stato possibile anche perché siamo a Napoli, e c'erano attrici napoletane,
certo,
perché Napoli a mio avviso è la più grande fucina di talenti del nostro paese, e quindi è stato più semplice affidare a loro dei personaggi mastodontici. Penso a Donna Imma, penso ad Azzurra, penso a Chanel, penso a Patrizia, cioè c'è un universo femminile clamoroso. E ci sono attrici che ogni volta rinnovano il nostro stupore. Quest'anno ci sono Tania Garriba, Donna Luciana, la moglie di Maestrale, e Nunzia Schiano, appunto, che ci regalano due profili di personaggi diametralmente opposti, ma credibili, potenti, intensi.
Se noi facemmo buono, Quis, un uomo nostro può finalmente uscire fuori a Ponticella.
Vi invito a scoprire questi personaggi.
Allora, senti Antonio, io ho preparato per finire il gioco della torre.
Ah, questo tocca, mi piace.
Tocca il gioco della torre, la famosissima Torre Eiffel.
No. Esatto. Quella lì. Immaginatevi di essere a Parigi, siete in cima lì con Eiffel, perché sopra la
mangiando
torre.
Ma che ci stanno a fare?
Ma perché andai a Parigi?
Non lo so. Ma non c'entrava Parigi, posso dire.
Okay. Seguivo il flow, diciamo. Quindi qua c'è da scegliere chi buttare giù dalla torre o tenere, poi vedete come abbiamo accoppiato dei personaggi, e partirei con Sangue Blu e Malamore.
Io ovviamente butto giù Malamore, ha ucciso mia figlia. Ovviamente nella serie, ragazzi, perché sì, Fabio, certo, è un pezzo di pane.
Sì, ma siete tutti, infatti la cosa incredibile è quella, quando vedo le interviste dico, ma che faccia da buono.
Ma guarda che Salvatore no, Salvatore è un caino.
Si vede che è la carogna, diciamo.
È una carogna.
Io sono disperato.
E tu, Salvatore, chi tieni e chi butti?
Io forse per memoria storica terrei Malamò.
Quindi butti Sangue Blu?
Sì.
Corso, era Sangue Blu
che
cadeva. Okay. Patrizia o Azzurra?
No, devo dire, a Ciro non è che stanno sul cazzo tutti due, però sicuramente Patrizia di più. Quindi io tengo Azzurra.
Tu tieni Azzurra?
Io non rispondo nemmeno.
Ci sta. Invece, fra due personaggi che hanno fatto un pezzo di storia importante della serie, Salvatore Conte e Chanel.
Io ho contribuito a buttarli giù tutti e due, quindi non saprei come rispondere.
Io ho contribuito a... Io adoro le donne, quindi con Chanel.
Terresti Chanel, sì. Quindi. Ok, va bene.
Questa è una delle mie preferite. Pietro Savastano o Imma Savastano?
Oddio, l'ho accoppati tutti e due.
Anche ma qui. Tu tutti li hai ammazzati.
Lo so.
Sì.
No, io non
ma
posso,
Mao papà.
No, io non posso esprimermi perché il mio personaggio ha vissuto una sorta di abuso costante da questi due personaggi. La prima, Donna Imma, l'ha mandata in Honduras rischiando di farlo morire pur di ottenere un potere, adducendo poi la scusa che era per farlo crescere. Quindi figuriamo. Il padre non riconosceva mai il talento e soprattutto quello che era suo figlio, non l'aveva mai visto, diciamo così. Quindi ha fatto bene Ciro ad ammazzare tutti e due.
Diciamo, tu sei il primo personaggio della storia bullizzato dai genitori.
Sì.
Comunque
sì.
Mi piace perché recitare tutta quella è un gioco, e poi mi sembra che sia molto sul personale.
Molto,
mamma
molto.
Me l'ha fatta grossa.
Esatto.
Papà, non parliamo di papà.
Altro che Actor Studio, sei proprio.
Certo. Vabbè, gli ultimi due ovviamente siete voi, ma non possiamo chiedervi.
Noi ci teniamo stretti.
No, allora abbiamo
giriamo la domanda.
Facciamo così. Allora, diciamo, Salvatore, tu tieni Jenny della prima stagione o Jenny dell'ultima?
Wow. Beh, già nella prima stagione c'erano due Jenny.
Diciamo Jenny della prima, guarda, proprio della prima puntata.
Io terrei quel Jenny prima, ecco, del battesimo di cui abbiamo parlato prima della sua trasformazione, perché quello era un ragazzo che in qualsiasi altro contesto, in qualsiasi altra situazione, sì, sarebbe stato un ragazzo un po' sopra le righe, ma non sarebbe mai diventato quello che poi abbiamo visto in queste stagioni. Quindi lui, dal mio punto di vista, poiché è presente da Gomorra 1, è la vera vittima dell'universo Gomorra. E alla fine di questo lungo viaggio credo ce ne accorgeremo.
Mentre Ciro, che
cosa
è stato...
vorrà dire questo?
No, io non vedi che faccio finta di niente.
Non ho capito, ma io volevo lo spoiler. No, non si può. Vabbè.
Se vuoi te lo diciamo.
No,
allora, praticamente,
scherzo.
Nel finale di Gomorra 5, mi devo fermare.
Sì. Vabbè. Mentre Ciro, che è carogna dal primo minuto, non è che gli si può chiedere dall'inizio alla fine, facciamo una roba veramente bastarda. Quindi tieni Marco D'Amore che fa Ciro o tieni Marco D'Amore che fa il regista?
No, tengo Marco D'Amore che fa il regista, ma anche perché Marco D'Amore che fa Ciro ha fatto già tutto ed è giusto che adesso loro due si separino.
Okay. Ah, caspita, senza...
giusta risposta.
Senza colpo ferire, direi.
No, ma senza neanche un attimo di titubanza, tra l'altro.
È spietato.
È giusto che sia così. Vabbè, ragazzi, noi ovviamente vi ringraziamo molto di essere stati qui con noi oggi, ma in generale vi ringraziamo, come dicevate prima, ma no, è un lavoro molto complicato, dietro il quale ci stanno tanti altri lavori anche più complicati del vostro, che però tutti insieme hanno portato a un successo che vi meritate.
Pazzesco.
Lo diciamo a voi per dirlo a tutti.
Grazie mille.
Ma davvero.
Grazie.
E ci guardiamo tutta la quinta stagione sperando che, chissà, magari non sia la fine, proprio fine di questo universo.
Nessuno sa come va a finire sta storia.
E che fai, mi copi pure le battute?
Sì.
Vabbè, dai.
Cioè, io non ho parole, io basta, me ne vado.
Ciao,
ragazzi.